Amen. Dio sia ringraziato ancora per quest'oggi. Vogliamo cantare qualche cantico alla gloria di Dio. Abbiamo il cantico 550. Abbiamo trovato in Gesù la verità che nessun uomo potrà mai calpestare. Abbiamo trovato vita e luce e libertà, la gloria del Signore. Gloria, gloria, alleluia. Cantare ancora il 181. Alleluia, questo cantico è a me molto caro, veramente mi fa ringraziare il Signore in un modo particolare, un po' come tutti. Io ero nel fango, lontan dal Signore, non v'era speranza per me, peccato, ma vengo qui salva Gesù, salvato, ora in questo anno mi rosa. Thank you. Alleluia, amen. Alleluia. Alleluia. Ancora cantiamo Dimmi la storia di Cristo, il 164. Siamo ancora il 254. possiamo fare ancora quest'oggi, nella grazia di Dio. Saluto anche i fratelli che sono collegati, che Dio vi benedica e che il Signore ci possa parlare ancora quest'oggi attraverso la sua parola. Amen.
Amen. Gloria al Signore. Veramente che il Signore possa parlare ai nostri cuori, possa mettere delle parole di vita, di consolazione, di ammaestramento nella bocca di chi parlerà. Ma prima ci alziamo, ci presentiamo davanti al Signore. Oh Signore, è veramente, Signore, con il cuore, Signore, toccato da Te, Signore, che ancora oggi ci presentiamo qui dinanzi, Signore. Dopo i cantici, Signore, che sono una lode, Signore, che abbiamo voluto alzare a Te, Signore, ancora alziamo a Te una preghiera, Signore, affinché, Signore, Tu veramente, passeggiando fra di noi, Signore, oh Signore, sedendoti qui con noi, Signore, e noi attorno a Te, Signore, ai Tuoi piedi, ad ascoltare, Signore, quello che Tu hai da dare, Signore, come ammaestramento, Signore, al Tuo popolo, Signore, al Tuo gregge, Signore, alla Tua sposa, Signore, ai Tuoi amici, come ci hai chiamato, Signore, nelle Scritture. Veramente, benedicici, Signore, ungi, Signore, le labbra di chi deve parlare, Signore, ungi i cuori, le orecchie, Signore, per poter ascoltare veramente quello che Tu vuoi dire e vuoi dare al Tuo popolo, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per chi è qui radunato, Signore, per chi non è in mezzo di noi, Signore, lì dov'è Tu, Signore, lo raggiungi e lo benedici comunque, Signore, e così anche per chi è collegato via internet, Signore. Tu conosci e sai ogni cosa, Signore, e con questa certezza nel cuore, Signore, che Tu veramente, Signore, sei con noi, Signore, ci rimettiamo per ogni cosa, invocando il Tuo santo e prezioso nome, il nome di Gesù Cristo, il Signore nostro. Amen. Amen. Accomodatevi, accomodatevi pure. Giustamente, adesso iniziano un po' di feste e arriva l'influenza. Mi sa che sono un po' tutto rimbambito stamattina. Tutta la voce così. E rimbombo un po' troppo sto microfono. Quello che così oggi voglio così condividere un po' con voi sono dei versetti nella Scrittura sono tante cose che uno può dire, che può fare, si possono prendere tanti spunti, ma qualcosa che avevo lasciato indietro la scorsa settimana e qualcosa che si è aggiunto nel corso di questa settimana. Qui mi sono segnato un Romani 12:12, scusate, 12:2, Romani 12:2, facciamo 12:1 anche, Romani 12 dal versetto 1, qua dice: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente, della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Infatti, per la grazia che mi è stata data, versetto 3, dico a ciascuno che si trova fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. In questi tre versetti veramente c'è tanto, io credo. Ma quello centrale, da cui si può risalire al primo e scendere al secondo, al terzo, scusate, è questo: non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Ora, come fa la nostra mente, il nostro... perché tutto parte normalmente, diciamo, nell'uomo creatura, parte dalla mente, dai ragionamenti, da quello che vede, da quello che fa. E poi ci hanno detto che l'uomo è un animale sociale, cioè ognuno di noi, no, facciamo parte di quel regno, siamo fatti come gli animali, nel senso siamo fatti di carne, di sangue, siamo vivi, no? Ecco, però abbiamo qualcosa in più che Dio ha dato, no? Infatti ognuno di noi quando è solo, quando si sente solo, cerca compagnia, ed è giusto, no? È anche un esempio delle cose spirituali, e Dio non ha creato l'uomo affinché rimanesse solo, la prima cosa che ha fatto gli ha dato una compagna, una moglie, e da lì dei figli, e dai figli dei nipoti, voglio dire, c'è questa crescita, questa cosa, no? Solo che c'è un problema in questa cosa, che quando questo gruppo, questo, diciamo, queste persone che ci circondano, non necessariamente i familiari, ma i colleghi di lavoro, la televisione che ci fa vedere altre persone, e non si comportano cristianamente, la mente dell'uomo naturale prende spunto da lì e quindi cerca di conformarsi. E non vi conformate a questo mondo, quindi l'imitazione di quello che noi vediamo non necessariamente è una cosa giusta, anzi qui l'Apostolo Paolo ci mette in guardia da quello. Mi spiace parlare sempre di lei, ma l'altro giorno, con quel dono prezioso che Dio mi ha dato, che è mia moglie, abbiamo avuto un po' una discussione su questa cosa, perché non ha fatto niente di grave, mancherebbe, no? Però quella cosa che è successa quando aveva dato ragione, se vi ricordate, di quelle tre donne di cui ho parlato al dottore, no? Ecco, no? E ha detto, sì, ecco, questa frase, vabbè, io ci sono passato sopra perché mancherebbe, no? Però questa cosa mi rodeva un po' dentro, no? Non per non per la cosa in sé, però voglio dire, perché vuol dire che c'è qualche radice che ancora è lì, che non ci fa avere quel coraggio, chiamiamolo così. Oh, guardate Davide e Golia, faccio un passo indietro di qualche migliaio di anni. Davide, si sa che si dice nella scrittura, no, non era di grande statura, no? E si trova davanti un colosso, a maggior ragione, molto più grande di lui. Normalmente una persona mossa dal ragionamento umano avrebbe detto, au, e questo viene qui con quella scimitarra, ci affetta quattro la volta. Invece no, lui è andato oltre, ha guardato oltre, perché lui aveva la certezza, la sicurezza nel suo cuore che avrebbe avuto la vittoria, perché Dio avrebbe lottato con lui. Quindi il suo cuore ha prevalso sulla sua mente. E così anche noi oggi, se vediamo, ecco, questo Golia che ci sta attorno, che è il mondo, con le sue mille lucine, specialmente in questo periodo, con i suoi modi di fare, tutte queste cose, ma se noi abbiamo ricevuto qualcosa nel nostro cuore, io credo che lo abbiamo ricevuto, perché, no? E dobbiamo avere quel coraggio, chiamiamolo così, giusto? Di dire, sì, vabbè, tu la pensi così, ma nella realtà, in quella realtà che voi rifiutate, perché la realtà è pazzia per il mondo, ma il mondo sappiamo essere la vera pazzia, io so che le cose stanno in modo diverso, e te lo dico non per offenderti, ma per farti capire quanto Dio ti ha dato qualcosa, o ti può dare se non sei ancora un credente, per veramente vivere nella libertà, la libertà di testimoniare quello che Lui ha messo nel tuo cuore. E quello che Egli ha messo nel nostro cuore veramente è secondo la misura, a misura di ognuno, perché come è vero che dice che nessuno è provato al di là delle proprie forze, lui non può, voglio dire, se uno non è costruito per essere un predicatore, non potrà pretendere il Signore che questo faccia predicatore, ma sarà quello che sarà, non lo so, ognuno secondo quello che Dio ha dato. Fratello Branham faceva anche l'esempio semplicemente di una sorella che si incarica di pulire la chiesa, quello è il suo compito, è quello che Dio gli ha dato, no? Ma avrà parimenti la stessa ricompensa che avrà il predicatore, a seconda, no? Perché davanti a Dio siamo tutti uguali, siamo tutti vasi preziosi, ciascuno secondo quello, e infatti qui lo dice, 3, infatti per grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Ora, se io vedo un fratello nella difficoltà e gli dico, ma fratello, così, 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 lo esorto, questo è giusto, ma se poi non riesce magari a fare quello che io magari sono riuscito a fare in una sua situazione analoga, io posso solo pregare per lui nel segreto del mio cuore, perché non posso forzare una persona a fare una cosa secondo la mia ragione, secondo la mia esperienza, ma posso dare un consiglio, quello sì, ma non, Gesù non ha mai forzato nessuno. È un bel esempio quello del giovane ricco, era lì al 99%, ma il Signore conosceva il suo cuore e gli ha chiesto di rinunciare a quell'unica cosa alla quale lui era veramente attaccato, ma non l'ha forzato, gliel'ha semplicemente detto. Poi stava a lui scegliere fare o non fare, e Gesù ci è rimasto male, perché c'è scritto che egli lo vide e lo amò. Ora, e adesso mi viene il magone, quante volte noi abbiamo nel nostro cuore persone alle quali vogliamo bene, perché le vediamo nella sofferenza, le vediamo in difficoltà, gli parliamo del Signore, cerchiamo di dargli una parola di consolazione, così, e tutto scivola via. Sembra che scivoli via, chi lo sa poi, no? Chi lo sa che girato l'angolo poi invece le cose a quella persona vengono in mente e si rimettono a posto. Ma tant'è. E così, dal versetto 2, dove appunto abbiamo questa non conformatevi a questo mondo, perché dopo che abbiamo discusso, appunto, ecco, adesso per tornare indietro, veramente, diciamo, c'è stata pace, non che prima ci fosse guerra, sia chiaro, però insomma c'era un po' di ma perché, ma qui, ma là, ma su, ma giù, no? Ma poi veramente c'è stata una benedizione, perché si è capito che non è, mio non voleva essere una condanna assolutamente, ma un'esortazione a essere veramente di quelle luci risplendenti che vengono messe sopra il tavolo, no? Perché finché noi risplendiamo in casa nostra, e come dicevo la volta scorsa, magari non ce ne rendiamo neanche conto, no? Ma quando vedono fuori questa luce che c'è in casa, no? Che la portiamo fuori, rimangono meravigliati, dicono, oh, che famiglia unica, mai visto una cosa del genere, che per noi è la cosa più normale fra credenti, no? Che marito e moglie vadano d'accordo, che i figli siano attaccati ai genitori, rispettosi, queste cose. E così, allo stesso modo, in tutte le occasioni che possiamo avere, una parola, un qualcosa, un modo di dire che ci viene detto quando siamo a contatto, perché ci siamo a contatto con quelli del mondo, ecco, veramente di avere quella forza in noi di usare, di sentirci quegli strumenti nelle mani del Signore per dire sì, tu la vedi così, ma quello che stai vedendo è nero, il bianco è un'altra cosa. Ecco, faccio un esempio, no? E questo ci porta nel primo versetto. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Quindi, con il nostro essere, con il nostro corpo, con il nostro, quello che Dio abbiamo, ecco, quello che siamo, dobbiamo veramente poter dimostrare che siamo un qualcosa di diverso. Perché? Ma non perché siamo noi bravi, ecco, come dice poi al versetto 3, di avere una stima più alta di quella che siamo, ma perché quel poco di buono o quel tanto di buono che c'è in noi è perché veramente siamo stati rinnovati, qualcosa ci ha cambiato dentro. E quindi la nostra mente, come dice qua, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. E la mente come si rinnova? Si rinnova perché viene comandata non più dal pensiero razionale, logico, ma nel senso, non è che dico che uno deve essere fuori, no, ma c'è sempre un bilancio, ecco, in tante cose io lo vedo, no? Magari mi capita una situazione ci sono proprio due pesi, no? È come se mi si mette lì davanti la bilancia, un piatto a forma di cuore e un piatto a forma di testa, se vogliamo, no? E deve sempre pesare più quello del cuore. Perché? Perché io credo che il mio cuore è stato veramente toccato dal Signore, Egli abita in me, si muove, fa, e quindi certo, a volte bisogna prendere delle decisioni magari drastiche, perché quando ci sono delle situazioni particolari, il cuore, perché anche lì bisogna capire, perché diciamo tramite la mente noi assimiliamo, leggiamo la parola che poi scende nel cuore, ma ci sono delle situazioni dove il cuore si muove in quella direzione, adesso non vorrei fare degli esempi concreti perché, ma si muove in quella direzione, ma in quell'esatto momento è necessario magari usare delle parole, dei modi che non sono quelli che al momento il cuore ti sta dettando, per fermare la situazione magari, no? Cioè bisogna pestare un pugno sul tavolo, insomma, ecco, per fare un esempio, no? Una volta che poi la cosa è andata a posto, no? Si è fermata, allora il cuore può trovare spazio per... No? È come quando Gesù ha preso il frustino e insomma ha sistemato le cose fuori del Tempio. Certo, no? Amorevolmente avrebbe potuto dire dai, spostati, no, questo non è il posto... No, ma lì ci voleva quello, no? E lì hanno capito che, io penso qualcuno l'avrà capito, che non era il caso di mettersi a fare questo, no? E poi dal suo insegnamento ancora oggi ne parliamo e ci sono i frutti, no, di questa cosa, ecco, quindi veramente così. Ora in tutto questo c'è anche qualcosa negli Ebrei, facciamo Ebrei, vabbè, facciamo solo il 12, Ebrei 12, Ebrei 12, che si ricollegherebbe poi all'11, ma... Allora vediamo se comincio da lì. Sì, dai. Ebrei 12:1. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci ha sempre che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, autore e compitore della nostra fede, sottolineo, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora, considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato, e avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come figli: figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Ora, al versetto 1 del 12 qua dice: anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, eccetera eccetera. Ora, questa nuvola di testimoni, Paolo qui agli Ebrei scrive 2000 anni fa, e quindi c'è tutta una serie di testimonianze, di persone, di fatti che erano avvenute, e quindi esortava Paolo a guardare queste persone che si erano, diciamo, lasciate correggere, guidare, e avevano ricevuto la guida divina, affinché anche questi credenti, insomma, tra gli Ebrei qualcuno, ma come gli Ebrei anche fra tutti, ecco, queste persone si lasciassero dagli esempi di quelle persone, semplicemente dicendo: ma se quella persona ha fatto questo, ma come ha fatto? Come ha fatto ad arrivare lì? Che cosa è successo in lui? E la testimonianza, poi la predicazione, li porta a capire. Ora noi siamo parte di questi testimoni, dobbiamo essere parte di quei testimoni, affinché veramente le persone che ci stanno in giro, quelle persone di cui prima parlando mi veniva un po' così, possano dire: ma veramente quella persona, il fratello Franco, Giovanni, chiunque, insomma, no, la sorella Carmela, no? Mia moglie, insomma, chiunque, ecco, che veramente è stato col Signore, ha avuto un rapporto di intimità nel profondo del proprio cuore con il Signore, possa essere uno di quei, di quella nuvola di testimoni, che sono persone che si sono lasciate correggere, che hanno ricevuto la riprensione e l'hanno accettata da parte del Signore. Quelle due parole che abbiamo fatto appunto l'altro giorno con mia moglie non era per condannare o per fare o per dire, ma per dire: guarda che tu sei una perla preziosa nelle mani del Signore, non lasciare che la tua luce, che puoi riflettere la luce del Signore, è un po' come la storia del diamante grezzo di cui avevo parlato con Stefano, non lasciare che, ecco, quelle sporcizie del mondo, che il mondo cerca di buttarti sopra, ti offuschino, no? Ma tienila sempre pulita, ecco, no? La lampada, mettiamo sempre dell'olio, non lasciamo che la fuliggine magari, ecco, ne faccia ridurre la luce, affinché veramente anche noi possiamo essere parte di quella nuvola di testimoni per il nostro tempo, affinché l'ultimo, chissà, possa entrare magari, ecco, per mezzo della nostra testimonianza. Amen. Che il Signore veramente ci benedica e ci dia sempre di più di essere dei Davide, che non hanno paura della lotta. Ecco, una cosa che riflettevo fin da ragazzo, sempre questa cosa qui, è che adesso sono quelle tesserine del puzzle che poi non metti a posto nella vita. Quando c'era una sfida, qualunque cosa, io ero sempre in mezzo. Anche al lavoro, quando c'è un progetto, c'è una cosa complicata, magari qualche collega dice: no, questa cosa qui è troppo difficile, ma no, non ci si può riuscire. E invece a me c'è sempre quella cosa di dire: no, ma aspetta, proviamo a vedere, cerchiamo magari su internet una soluzione, e qualcuno magari l'ha già fatto, se non l'ha fatto proviamoci noi, no? E questa cosa, anche nella vita di tutti i giorni, se ci sono degli ostacoli, il Signore è scritto, l'abbiamo appena letto, è colui che ci dà la fede e la forza per andare avanti. Quindi se io non riesco, e noi di solito non riusciamo magari nelle cose, o ci lasciamo scoraggiare, no? C'è un po' questa cosa, quella cosa, no? Ma il Signore ha promesso che non ci mancherà nulla, ha promesso di essere Lui il nostro supporto, il nostro sostegno. Come avrebbe fatto Davide a prendere quelle pietre che ha preso e con la fionda? Oh, io da ragazzino tiravo con la fionda come Davide, no? Ma mica avevo la sua mira. Perché bisogna avere veramente, diciamo, una manualità non da poco, calcolare il momento giusto in cui lasciare uno dei due lacci, e poi però in quel caso avere la fede che il sasso andasse a segno in mezzo alla fronte per colpirlo lì. Perché poteva prenderlo sulla guancia, poteva avere, perché insomma la distanza è poca, no? E quindi veramente la mano di Dio nella nostra vita ci conduce e guida, quando è il caso, le frecciate contro il nemico che noi possiamo lanciare tramite la preghiera, tramite l'agire. Domenica scorsa c'era stato che momenti non venivamo, poi quando mia moglie è venuta piangendo in camera, dice: ecco, vedi, il nemico ha vinto lui, perché ha fatto sì che con questa cosa, non diciamo quale, con questa cosa, ecco, adesso non possiamo andare al culto. Qui ha detto: ah, è questo? E allora ci alziamo e andiamo al culto, costi quel che costi, no? Come ha fatto sorella Carmela stamattina, gloria a Dio, no? Che ha fatto questo. E veramente il Signore poi dopo ci dimostra che è stata la scelta giusta. Amen. Come ho già detto prima, il Signore ci benedica. Amen. Fratello Francesco. Vabbè, io lascio libero.
Il Signore è veramente meraviglioso, meraviglioso. Sono gli esempi della vita, e dove giustamente, sapete, quella quella pietra non è per caso che è andato qua, non è per caso, eh? E doveva andare là, perché prima va qua e poi va qua, giusto? Perché è sempre questa che è presa, che è presa all'inizio, ta, 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 oh, fermati, che stai facendo? Alleluia. Siamo circondati, è vero, di una nuvola di testimoni. Che il Signore ci aiuti, ci fa grazia per darci quella forza necessaria per fare parte anche noi, come è stato detto, di questa schiera di vincitori. Sono vincitori, giusto? Sono stati vincitori e Dio li ha inclusi dentro, una schiera, una schiera. E poi dice tante cose, non abbiamo ancora lottato contro il sangue, diciamo, dice, perciò che considerate, dov'è qua, già ferma la croce, vedete, voi non avete ancora contrastato fino al sangue, combattendo contro il peccato, sto peccato, in realtà è l'incredulità, è il peccato vero, quindi tutto là, è tutto qua. Ma credo una cosa, mi ha fatto pensare un passo della scrittura, perché è importante, saluto tutti i fratelli, il Signore vi benedica, le famiglie, Lucia, Carmine, Imbo, vedete, e quelli che ascolteranno, perché è importante che, come la Chiesa con Cristo, è importante che la moglie, sta leggendo, lo leggi? Voglio che sia attenta anche lei. Sei attenta, Luisella? Sei attenta? Quello che volevo dire, che mi è venuto in mente, è un passo della scrittura, adesso lo leggiamo. Vedete, fin tanto che la Chiesa, Cristo e la Chiesa, non raggiunge l'unità dello Spirito, esattamente come la moglie col marito, ci deve essere l'unità dello spirito. Se c'è l'unità dello spirito, tutto viene secondo il piano di Dio, secondo la parola di Dio. Ma se non c'è l'unità dello spirito, ci sono ancora, esattamente come abbiamo detto questa mattina, come abbiamo sentito, queste interferenze, sono interferenze in che si intercallano e si lottano contro il ragionamento, contro lo spirito di Dio, la parola di Dio, cioè ciò che Dio ha stabilito, vedete? E quindi succedono questi piccoli screzi, sì? Vedete? Quindi questa cosa deve essere raggiunta, perché, ripeto, come ho sempre predicato, vedete, quando Dio non era buono che l'uomo rimanga da solo, e gli ha dato un aiuto convenevole. Quell'aiuto convenevole deve essere identico al marito. La Chiesa è l'aiuto convenevole per Cristo. Mi sbaglio? Se l'avete capito, dite amen. È l'aiuto convenevole per Cristo, perché ci ha riscattati, ci ha fatti i suoi figlioli e ci ha fatti dei servitori e delle serventi. Quindi noi siamo l'aiuto convenevole per Cristo. Amen. La stessa cosa che la donna, come la Chiesa, è l'aiuto convenevole. Quindi come all'inizio erano, Dio li ha creati maschio e femmina, giusto? Giusto? Per lo spirito, nello spirito. È così che deve ritornare adesso nelle famiglie, nella Chiesa, vero? Dite amen? È la verità? Vedete, questo passo mi è venuto in mente, che in Efesini capitolo 4, dove ce l'ho? Quindi qui è Paolo che parla, vedete? Dice, io dunque il prigioniero, Paolo era prigioniero di Cristo, che ognuno di noi possa essere veramente prigioniero di Cristo. Vi esorto nel Signore che camminate con degnamente alla vocazione della quale siete stati chiamati. Chi? Soltanto il marito? anche la donna, anche la moglie. Vero? Alleluia. Siete stati chiamati, vero che tutti, con ogni umiltà, mansuetudine, con pazienza, comportandovi gli uni e gli altri in carità, nell'amore, studiandovi, ecco dov'è, studiandovi di serbare l'unità dello spirito per il legame della pace. L'unità dello spirito, vi sembra poco? È proprio quello che è quello di cui abbiamo bisogno, l'unità dello spirito, in modo che ogni cosa rientra sotto il controllo della parola di Dio. Alleluia. Io credo sinceramente che questa cosa Dio la sta facendo, perché se siamo circondati da una nuvola di testimoni è perché giustamente questi si sono passati prima con le loro debolezze, con le loro difficoltà, strada facendo, imparando, sottomettendosi, essendo istruiti dalla parola di Dio, istruiti dalla volontà di Dio. Vedete? Perché Dio non ha mai castigato un figlio di Dio, l'ha sempre disciplinato. La scrittura reale dice che l'ha disciplinato, esattamente come un padre disciplina i suoi figli. Li castiga nel senso che dice, oh, senta, adesso hai esagerato, questo adesso fermati, non lo fare, finito, fai un'altra cosa. Insomma, per dire, vedete? Quindi Dio è la stessa cosa, Dio è la stessa cosa, perché è nostro padre. Quindi che Dio veramente ci benedica, ci aiuta. E una cosa, come abbiamo sentito, questa predicazione, questa piccola predicazione va in questo senso ugualmente, vedete? Adesso leggiamo alcuni stracci del messaggio Il Trono del fratello Branham, che abbiamo letto giovedì, che mi è rimasto veramente nel cuore forte. Pertanto lo sappiamo queste cose, ma quando tu ti soffermi e consideri, ecco, dice considerate, e questa cosa entra, come fu un fratello ieri sera, mi dice, adesso non c'è più il fratello Frank, sapete che c'è una voce che si sta spargendo, si era sparsa anche prima, poi si era fermata perché il fratello Frank ha messo un po' la situazione a posto, adesso è ripresa di nuovo questa cosa, è ripresa dicendo che noi dovremmo, anche che noi abbiamo delle chiese, cioè dire dove siamo radunati, una chiesa locale, dovremmo ascoltare sempre il fratello Frank e dopo averlo ascoltato commentiamo quello che dice il fratello Frank. Quindi tutte le chiese dovrebbero fare la stessa cosa, dappertutto, mercoledì, sabato e domenica, diciamo, fare questa cosa, non predicare più, cioè non avete più nulla da dire voi dovete soltanto, dico voi predicatori, quelli che Dio ha stabilito realmente, se li ha stabiliti lui, giustamente, non dicono nient'altro che ascoltano il fratello Frank, quella predicazione li ispira, diciamo, ecco, vengono ispirati e possono ancora dire qualcosa, insomma, ecco, continuare su quella stessa strada. Lo so che non siamo molti qua, ma secondo voi, se c'era il fratello Frank, avrebbe accettato questo? Perché le persone sono fatte così perché vogliono sempre un capo stabilito. È un capo stabilito, vedete, Ferrate? C'era il capo stabilito durante le epoche della Chiesa, Lutero, Wesley, erano dei capi stabiliti più o meno, adesso ancora di più, col messaggero che ha concluso tutto, che ha racchiuso tutte le epoche della Chiesa, l'epoca della Laodicea, il fratello Branham, il profeta, dovremmo tutti, non fa, esattamente come dicevano quando il fratello Branham è morto. Quando il fratello Branham è morto, ci sono quelli un po' i veterani, penso al fratello Carmine, che lui queste cose sicuramente l'ha sentite anche lui, non dovevano ascoltare nient'altro che la cassetta del fratello, perché a quei tempi c'erano le cassette, poi c'erano, prima c'erano i nastri, poi c'erano le cassette. l'evoluzione. Questa cosa sembra che è stata messa un po' da parte, e poi è subentrato il ministero del fratello Franchi, il servitore fedele, che di cui Dio l'ha chiamato a voce udibile direttamente, ok, Matteo 24, 45, 46, vabbè, conosciamo tutto questo, vedete? Quindi normalmente non dovrebbero più esistere delle chiese, dovremmo soltanto ascoltare, vedete? Vedete questo spirito? Secondo voi da dove viene? Viene da lontano, eh? Viene da lontano, vedete?
È vero che abbiamo bisogno di un capo.
Ma è Cristo. Abbiamo bisogno di un capo vero, nel senso, anche che io non lo vedo, anche se io adesso non vedo più il fratello Franche, il mio capo chi è? Non so come dire, ma prima chi era? Vedete? Quindi questa cosa sta circolando, ma forte, tenevo a dirvelo, sta circolando forte. Quindi che il Signore veramente ci aiuti, ci fa grazia di dire, come abbiamo sentito questa mattina, di essere testimoni di ciò che Dio ha messo nel tuo cuore, non perché Branham, mio fratello Branham, diciamo profeta, non si toglie niente a ciò che Dio ha stabilito e ha fatto, fratello Frank, ma tu sapete quante volte l'ha detto fratello Frank pure. Ma tu cosa hai, cosa senti? Ci siete, vedete? Cioè dire, quell'esperienza personale direttamente con Dio attraverso la parola rivelata nel tuo cuore, automaticamente non puoi fare altro che predicare quello che è già stato predicato da Pietro, da Paolo, da Giovanni, giusto? Da Branham, da Franche. Mi sbaglio? Vedete? Perché questa cosa si inceppa? Perché sempre la denominazione vuole un capo. E questa è cattolica. Questo viene dalla Chiesa cattolica. Potete dire quello che volete. E pertanto i fratelli, cari fratelli, che continuano su questa strada, hanno accettato il messaggio, hanno accettato il fratello Branham, hanno accettato il fratello Frank, continuano ancora, ma questo pensiero non li ha abbandonati, giusto? Vedete? Che il Signore ci aiuti. Aiuta la sua Chiesa, aiuta il suo popolo. Quello che ha crefede, diciamo, che Dio veramente li possa benedire. Vedete, quando non c'è quella, ecco, l'istruzione qual era? Chi ha ricevuto l'ordine del centro missionario? Fratello Frank, no? Sappiamo benissimo la visione, sappiamo benissimo che Dio gli ha parlato, compra questo campo, edifica questa casa, i fratelli verranno, ci sarà molta gente che verrà, via, vedete tutto questo. Ora lui non c'è più. Allora questa cosa è morta. Vedete cosa hanno fatto a Jeffersonville? Ne hanno fatto una denominazione. Hanno fatto un museo, fratello Franchi, in un opuscolo, non mi ricordo adesso quale, l'abbiamo letto, se non sbaglio, noi durante i mercoledì e i giovedì che leggevamo. Ne hanno fatto un museo. Noi vogliamo sperare che questo centro missionario non diventi un museo. Non deve diventare un museo. Anche lei è una chiesa locale, ma non deve dimenticare che lì c'è stato il centro missionario. Vedete? Lo dico che i fratelli che ascolteranno, che Dio faccia grazia che l'ascoltano, e gli posso dire: così dice il Signore. Perché quando interviene uno spirito diverso, ferma questa cosa, dice: noi siamo soltanto una chiesa locale. Quindi tutto il resto diventa inutile. Giusto? Quindi tutto quello che ha fatto Matteo 24, 45, tutto quello che ha fatto il fratello Branham, c'era anche gente, dei fratelli africani, dei fratelli, si sono sposati a Jeffersonville attraverso la predicazione della cassetta che il fratello Branham stava benedicendo un matrimonio nella chiesa, e loro ascoltandolo sono stati benedetti attraverso questa predicazione qua. Vedete un po' dove va come gira questo spirito. È terribile. Quindi quello che noi abbiamo ascoltato qui in Matteo nell'opuscolo Il Trono, Matteo 10, quello che Gesù ha fatto con gli apostoli, quello che ha fatto con i discepoli, andate, predicate in tutte le nazioni, fate dei discepoli di Gesù Cristo, no, vero? Quindi questa parola dobbiamo toglierla, allora. Perché quando sono andato da fratello Frank, io gliel'ho detto, dico: fratello Frank, tu adesso non puoi fare più niente. Matteo 24:14, tu l'hai compiuto, sei andato dappertutto le nazioni, adesso queste nazioni tu non puoi più visitarle, quindi queste nazioni, ci sono ancora altri fratelli che vengono, devono vivere, come fanno? E io ho portato il passaggio di Matteo 10, ciò che Gesù ha fatto con i discepoli, e io ho detto tante altre cose direttamente, c'è la mia figlia che traduceva, e così dice: ho capito, fratello Frank ha detto ho capito, lo so, adesso lo vedo. E ce ne siamo accorti noi qua, francamente ce ne siamo accorti, dico questo perché sarà tradotto, sarà registrato, e abbiamo visto il cambiamento delle varie predicazioni, giusto? Noi l'abbiamo notato che ci sono stati dei cambiamenti, perché prima sembrava che, e poi l'aveva fermato, poi l'ha ripreso e poi l'ha fermato di nuovo, ma adesso l'hanno ripreso di nuovo i fratelli, che c'è l'Africa, la Francia. Mi telefona un fratello dall'Italia, voi lo conoscete, ma non voglio dire il nome perché altrimenti, ma voi lo conoscete, è venuto anche qui, ha detto anche qualcosa su questo pulpito qua. Dopo 2 anni, 3 anni che non lo sentivo più, da quando c'era il Covid, non lo sentivo più, mi telefona, mi dice: ma fratello, potresti dirmi chi sono stati i fratelli dall'Italia che sono andati a fratello Frank per dirgli che loro non potevano, che dovevano soltanto dovevano ascoltare soltanto le predicazioni del fratello Frank, nelle chiese dovevano ascoltare soltanto loro, chi sono questi fratelli? Dico: guarda, questi fratelli francamente immaginiamo tante cose, giusto, ma l'immaginazione non ci interessa. Dice: sono andati a dire che non bisogna predicare, bisogna ascoltare soltanto il fratello Frank. Ma questo una settimana e mezza fa, sì, qualcosa del genere. Ho voluto richiamare sto fratello, prima gli ho spiegato un po' la cosa, dopo qualche giorno, perché avevo tanto da fare altre cose, lo voglio richiamare, no, non si fa più trovare, non trovo più sto fratello, e pertanto ce l'ho su WhatsApp, ce l'ho, vuol dire che non zappa più, non lo so. Alleluia, che il Signore veramente ci benedica, ci faccia grazia, e che porta avanti l'opera sua nei nostri cuori, abbiamo tanto di bisogno, e che sia veramente un contatto diretto con lo Spirito, con la parola, con Dio. Vedete, abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di, ognuno deve fare l'esperienza di Cristo, deve vivere la parola, deve viverla. Se non si vive, come abbiamo detto là, se non si vive, diventa difficile. Il Signore avrà difficoltà, allungherà il tempo, perché noi lo stiamo aspettando. Allungherà il tempo perché non vuole perdere nessuno e vuole che tutti arrivino alla conoscenza giusta, che tutti quelli che Dio gli ha dato, il Signore, il Padre mio non ne perderà nessuno, dice Gesù, giusto? In qualità di figlio. Alleluia. Quindi Questo ritardo come facciamo? Posso essere anch'io che non ho capito qualcosa, che Dio me la faccia capire, magari attraverso un fratello, attraverso la scrittura, attraverso una predicazione, non lo so, ma che tutti possiamo essere attenti a cercare di essere pronti, di arrivare al fine che Dio vorrebbe che noi possiamo, che possa venire. Alleluia. Ci alziamo, cantiamo un cantico. Avete i saluti del fratello Hervé. Fratello Hervé vi saluta. Abbiamo sentito ieri, ancora ieri, ma ha confermato questa cosa in mezzo ai fratelli, e quindi che Dio veramente possa espandere il suo spirito e possa che sia di nuovo una Pentecoste che venga in mezzo ai fratelli e che ci sia l'unità dello spirito. Alleluia, cantiamo? Che cantiamo? Un cantico d'adorazione? Un cantico il 447? Il 77? Un fuoco inizio A, l'ho aperto là? Vediamo un po'. O il 479 anche, dai, è un po' che non lo cantiamo anche questo, 479. E possiamo dire che il nostro Signore Gesù è meraviglioso. Alleluia. Se guardo il cielo e stelle, vedo te, te soverano. Qui dice: la vita per salvarmi tu donasti, in croce con dolore tu moristi. Tu santo Signore, meraviglioso sei tu solo, Gesù. Grande il tuo amore, ognuno di più. Tu sei lo sposo qui in terra e lassù. Meraviglioso tu solo, Gesù. Or sento nel mio cuore pace vera, quel velo d'ombra nera più non c'è. La vita rischiarasti di gran luce, il canto dell'amore è dentro di me. Or t'amo, Gesù, Signore. Ce l'abbiamo tutti? Lo sentiamo tutti? Abbiamo bisogno di Cristo, dello Spirito, che ci conduce veramente in tutta la verità, che guida veramente tutti i nostri passi. Alleluia. Vogliamo adorarlo, vogliamo ringraziarlo. Quello sforzo di questa mattina, Carmela, sei contenta?
Sì, io sono tornata a letto perché non mi sentivo e sono tutta coperta. Dopo un attimo ho acceso la luce e dico niente, devo fare,
devo vincere, devo vincere. Alleluia, grazie Gesù, grazie. Invochiamo ancora questo meraviglioso nome e crediamo che tu sei in mezzo di noi, tu il salvatore delle anime nostre, tu colui che ispira, colui che fonde lo stesso spirito tuo nei nostri cuori e che continua l'opera sua in mezzo di noi. Sì, Signore, benedici i nostri cuori, santifica la tua parola dentro di noi, come abbiamo già sentito, porta avanti veramente quest'opera meravigliosa. Tu l'hai iniziato, Signore, e tu la terminerai, non ci sono dubbi. Oh Signore, tu sei il grande medico, tu ancora guarisci, tu sei colui che ancora salvi, sei colui che ancora ridrizzi le situazioni e dai veramente il tuo spirito affinché chiunque possa credere veramente, possa essere guidato da te. Oh, che la tua benedizione scenda ancora in mezzo di noi. Facci grazie, Signore, di essere ripieni di te, ripieni della tua parola, del tuo spirito, della tua saggezza, di questa vita nuova che tu hai messo in ognuno di noi, la vita di Gesù Cristo, del figliuolo di Dio, di una figliuola di Dio, questa vita che non potrà mai morire, perché è vita eterna. Grazie Signore, grazie, a te va l'adorazione, la lode, i ringraziamenti per ogni cosa. Signore, è vero, ridrizza tu ogni situazione, rimetti tu a posto le situazioni, in mezzo alle chiese, nei cuori, gli spiriti, Signore. Sei tu che hai l'autorità su tutto e noi crediamo che tu continui in mezzo al tuo corpo affinché possa essere unito, come abbiamo sentito ancora, gli uni e gli altri, la sposa e lo sposo, uniti con lo stesso spirito. Oh Signore, dimorando nella pace dei veri figlioli di Dio. Ti ringraziamo Signore, ti adoriamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Alleluia. Grazie Gesù. Voglio leggere una parola. La parola, voglio iniziare con il Salmo 119, ma anche i Proverbi, Proverbi 4. Guardate, quello che fortifica, la piccola nota che io mi faccio quando sono lì davanti al Signore nella piccola scrivania che io ho là, vedete, quello che fortifica la nostra volontà personale, perché adesso lo leggo prima questo e poi leggerò lo busco del fratello Branham, giusto due o tre paragrafi, quello che fortifica veramente la volontà personale viene principalmente quando io custodisco nel mio cuore la parola di Dio, vero? Già. Giusto? Quando io custodisco la parola di Dio nel mio cuore, allora lì la volontà di Dio viene fatta, come abbiamo sentito questa mattina. Alleluia. E come leggeremo, vedete che Dio veramente ci aiuti, ci fa grazia. Leggiamo questo passo della scrittura nei proverbi. Proverbi 4:23. Io lo leggo neanche come la Diodati, ma lo leggo nella traduzione letteraria più chiara. Guarda il tuo cuore più di tutto quello che si può guardare, poiché da lui sono i risultati della vita. Lo leggete così voi? No. Io qui, vedete, nella mia Diodata avevo sopra ogni guardia, guarda il tuo cuore, perciò che da esso proceda la vita. Vedete? Beh, guarda il tuo cuore più di tutto quello che si può guardare, più di tutto quello che si può guardare, poiché da lui sono i risultati della vita, i risultati della vita. Alleluia, è importante, eh? È più o meno uguale la tua?
E qua dice,
leggi,
custodisci il tuo cuore con ogni cura, quindi perché da esso sgorgano le sorgenti della vita, cioè la fonte di tutto.
La fonte di tutto, cioè dire la condotta, vedete, come i risultati di quello che avviene nella vita, i risultati. E poi leggiamo adesso. Aspettate, no, leggo ancora un altro passo. Un altro passo che per me lo credo importante, che si trova in Salmo 37. Ci sono diversi passi della scrittura, anche poi nel Nuovo Testamento poi leggeremo, vedete? Salmo 37. Ce l'ho qua. Leggiamo dal versetto 3, e così vi faccio accomodare. Confidati nel Signore e fai bene. Tu abiterai nella terra e vi pasturerai in confidenza. Oh, ci sarebbe tanto da dire. Prendi il tuo diletto nel Signore. Egli ti darà le domande del tuo cuore. Egli ti darà le domande del tuo cuore. Rimetti la tua via nel Signore e confidati in Lui. Ed Egli farà ciò che bisogna e produrrà fuori la tua giustizia come la luce e la tua addirittura come il mezzodì. Amen. Amen. Accomodate. A Dio sia tutta la gloria, che possa darci veramente il risultato, la soluzione, perché abbiamo bisogno che il Signore ci dia sempre le soluzioni nel cuore, ci dia sempre la realizzazione di quello che noi ascoltiamo. Ma ecco questa volontà, qui fratello Brano mi parla di questa volontà, lo leggiamo sul trono, la rivelazione di Gesù Cristo sul trono, capitolo l'opuscolo numero 13. Non voglio leggere molto, il paragrafo 308. Vediamo questo trono della grazia. Il trono della grazia è nel cuore, è il trono dove brilla la sua gloria, tutti i suoi figlioli, la gloria in tutti i suoi figlioli, la gloria della Shekina nel cuore umano. Qui è il cuore umano, non è vero? Attenzione, non avete il contesto, naturalmente noi l'abbiamo letto, la grazia di Dio, abbiamo letto questo opuscolo, lo stiamo studiando, l'abbiamo studiato, lo stiamo studiando ancora, stiamo leggendo con altri passi della scrittura, e vediamo che sapete, il fratello Brano fa riferimento al Vecchio Testamento, dove c'è il cortile, ci sono i bacini per lavare gli animali, gli olocausti, e c'è anche un grande bacino dove giustamente si lavano ancora gli olocausti, quelli che sono all'entrata del Tempio. E quindi c'è questo mare di vetro, lo vedete in Apocalisse capitolo 4, potete notarlo, vedete voi, vedete, c'è questo mare di vetro prima, e poi ci sono gli angeli, poi sono i 24 anziani, e poi ci sono gli esseri viventi che guardano il trono di Dio, dove risiede Dio. C'è scritto che abita una luce inaccessibile, vero, ma nella dimensione che Giovanni l'ha visto, Ezechiele l'ha visto, Isaia l'ha visto, tutti l'hanno visto, questi profeti, diciamo, li chiamavano i grandi profeti, vedete, queste visioni che hanno avuto, l'hanno visto tutti. E qui guardiamo questo, vedete, quindi questo trono adesso cominciamo a capirlo, questi esseri viventi che sono là, vedete, rileggo, vediamo questo trono della grazia, il trono della grazia è nel cuore, è il trono dove brilla la sua gloria in tutti i suoi figlioli, e la gloria della Shekina nel cuore umano. Qui è il cuore umano, non è vero? È il trono della grazia. Come si passa da questo a quello? Vedete, come si passa da questo a quello, questo cuore a quella posizione là, a vedere questa cosa, vedete? Attraverso questi diversi sistemi, E qui fratello Brano mi dice questo, tramite la volontà personale. Cosa c'entra qui e passa di qua? La gloria della Shekina. Cosa viene chiamata la gloria della Shekina? È la presenza di Dio. Della gloria della Shekina è la presenza di Dio. È nel suo cammino che un uomo, una donna riflette la gloria della Shekina, nel suo cammino, nel camminare, nella maniera che lui fa le cose, intraprende le cose, vedete? Si manifesta la Shekinah, si manifesta la presenza di Dio, che gli occhi nostri non l'hanno visto. Abbiamo visto quella nuvola, abbiamo visto quella nuvola, ce l'avevano a Jeffersonville, si è manifestata nel ministero del fratello Branham come conferma della presenza di Dio, la stessa nuvola che era quando sono usciti d'Egitto, la stessa nuvola. Alleluia. Vedete? Di giorno era una nuvola e di notte era una fiamma di fuoco, li illuminava, quindi non erano mai al buio, vedete, mai al buio, erano sempre immersi nella luce. Quindi quella Shekinah è terminata una volta che sono entrati nella terra promessa, e poi è diventato il propiziatorio attraverso Mosè, vedete, è diventato il propiziatorio dove di là incontrava direttamente Mosè. 2 Corinti capitolo 3, vi ricordate che lui metteva un velo, e anche nel Vecchio Testamento, in Esodo 28, e tu lo lì possiamo vedere, vedete, metteva un velo perché quando andava nella presenza di Dio la sua faccia era trasformata, e quindi i figlioli, cioè dire, gli altri, il popolo di Dio, cioè dire, era lì che non poteva vedere questo, non voleva vedere questo, e si metteva un velo. Adesso noi non c'è bisogno di mettere il velo se ne è andato, giusto? Alleluia, alleluia. Quindi è un parlare direttamente con Dio, vero? Dove lo trovo? Dove lo trovo? C'è scritto che Dio è dappertutto, vero? Già la Chiesa Cattolica ci insegnavano che Dio era in cielo, in terra e dappertutto, vero? Questi 4 esseri viventi che sono là dimostrano questo, ok, va bene. Quindi dove si trova adesso? Dov'è? Fratello Branham ci aveva ragione, l'avevamo letto, ma ora più che mai nel tempo della fine, adesso più che mai, voi l'avete ascoltato, ok, ma lo sto dicendo per quelli che lo hanno ascoltato e quelli che l'ascolteranno ancora, che Dio veramente faccia grazie. Ora questa Shekinah, questo trono, dove si trova? Lo stiamo leggendo, vedete? Quindi se il trono di Dio si trova nel cuore dell'uomo, nel cuore del credente riscattato, nella figliola di Dio riscattata, ora come fa a servire Dio? Deve interpellare un uomo? Deve interpellare quell'altro? Ecco l'esperienza che si parlava poc'anzi all'inizio, ecco l'esperienza personale di tutti noi, giusto? Diretto con Dio. E tutto quello che Dio ti dà è conforme a quello che il fratello Branham, il profeta del XX secolo, ha predicato, conforme a quello che il fratello Frank, il servitore fedele, ha predicato. Quindi tu stai continuando ancora il servizio su questa terra, stai servendo Dio della stessa maniera, perché il trono si trova nel tuo cuore, non è né a Kefeld né a Jeffersonville né a Spa, giusto? Non so se ci siete, alleluia. Quindi il trono è nel tuo cuore, quindi è quello che tu devi vegliare, è quello che devi stare attento. Guarda il tuo cuore, più di qualsiasi altra cosa. Se tu questo non lo guardi, se tu non stai attento, allora come fai a fare la volontà di Dio? Come fai a sottometterti alla parola di Dio? Sì, tu ami Dio, tu l'accetti con tutto il cuore, tu ci credi, ma come fai a compiere quello che Lui ti dice quando e fa la sua volontà? Quando magari durante il percorso della vita può capitare che giusto, non è quello il problema, ma nella vita corrente di tutti i giorni, per dimostrare questa presenza di Dio, è la tua volontà, l'abbiamo letto, giusto? È la tua volontà. Se questa volontà è connessa con la parola di Dio, è connessa con la scrittura, è connessa con la comunione con lo Spirito di Dio, allora tu fai la volontà di Dio, tu stai camminando secondo la volontà di Dio, tu che sei di carne ed ossa, ma dentro di te c'è il trono di Dio. Alleluia, non è meraviglioso? E per me è glorioso quando io lo rileggo, dico: ma Signore, tu hai fatto qualcosa che impensabile, cioè dire, umanamente è impensabile. Quindi Gesù era il trono di Dio sulla terra, lui stesso camminava sulla terra, vero? Quindi lui è il primogenito di una nuova creazione. il primogenito. Alleluia. Oh, sono cose, lui non soltanto, ma è il principio della creazione, il principio, l'inizio di quella creazione là. E noi siamo questa creazione là, la nuova creazione. E il Signore veramente benedica i nostri cuori, li fortifica nella fede. Vedete, continuo qui a leggere ancora, vedete? Cosa viene chiamata la gloria della Shekinah? È la presenza di Dio. E nel suo cammino, che un uomo o una donna riflette la gloria della Shekinah, non va nelle sale da gioco, comportandosi male, rinnegando la parola. Rinnegando la parola. Ci siete? Afferrate, rinnegando la parola. Cioè dire, l'abbiamo sentito? Cioè dire, non accettando. Lasciamo stare questo aneddoto, diciamo, ma quello che è stato detto è la verità. Vedete? Cioè dire, ad un tal momento mi trovo coinvolto nel mondo, perché noi siamo su questa terra ancora, non siamo del mondo, ma siamo in questo mondo, giusto? Mi trovo coinvolto ancora a delle situazioni, discussioni, delle cose dove dicendo che faccio, vado insieme con loro nella stessa direzione che ci vanno loro, o devo dire qualcosa o faccio qualcosa? Tutto dipende da quello che c'è dentro, giusto? Vero? Alleluia. Quindi ecco quello che fratello Branham ci rivela attraverso la scrittura, attraverso la parola di Dio, preziosa e meravigliosa, vedete? Quindi ecco perché dice, e nel suo cammino, che non è una donna, non va nelle sale da gioco comportandosi male, rinnegando la parola, poco importa cosa dice la gente, il suo cuore è attaccato ad una sola cosa, Dio. Alleluia. E se è veramente chiamato da Dio, allora Gesù Cristo si riflette tramite lui per la gloria della Shekinah, cioè per la presenza di Dio. Alleluia. Credo che è veramente meraviglioso. E fa le medesime opere che Gesù fece una volta, manifestando lo stesso Evangelo, predicando la stessa parola essendo manifestata nella stessa misura di una volta, secondo la fede che Dio ti ha dato, abbiamo sentito stamattina. Secondo la fede che Dio ti ha dato. Non tutti siamo predicatori, non possiamo, non tutti siamo fratello Franco, non tutti siamo fratello Branham, non tutti siamo Paolo, Pietro, non lo so, ma tutti siamo figli di Dio.
Amen.
Nati dallo stesso Dio che ha fatto nascere Paolo, Pietro, Giacomo. Ci siete? Lo stesso Dio. Alleluia. Io ho la stessa natura, tu ce l'hai la stessa natura, ce l'abbiamo. Abbiamo la stessa natura. Non volete saltare dalla sedia? Scusatemi.
Amen.
Alleluia. La stessa natura. Quindi ecco perché poco importa. Non ci deve essere un capo. Il nostro capo è qua, è la Shekinah. È il trono di Dio, è il trono. Lui è il capo. È di là che viene la vita. È di là che scorre la parola. È di là che scorre lo spirito. È di là che scorrono le rivelazioni. Che scorre la guarigione. È di là che scorre tutto. Da questo trono qua. Dunque noi siamo presi dentro. Dio ci ha fatto grazia. E siamo dentro. È vero che non abbiamo a lottare contro carne e sangue. Efesini capitolo 6 versetto 10 ci dice questo. Dobbiamo lottare affinché la volontà di Dio si manifesta nella mia vita, cioè dire che posso, come ho scritto qua, vedete, quello che fortifica la nostra volontà personale, la mia volontà personale, la mia, la sua, la tua, tutti, quelli che stanno, tutti, i cristiani, vedete, quello che fortifica questa volontà è che io custodisco dentro di me la parola di Dio, la devo tenere dentro. Non la devo lasciare partire. Che se la lascio partire, vedete, è dall'abbondanza del cuore che la bocca parla.
Amen.
L'abbondanza del cuore. Quando la bocca parla, io so se la custodisco o meno. Giusto? Ci siete? Alleluia! Ed ecco come dobbiamo stare attenti ad essere cauti. Perché quello che voi portate in questo vaso di terra, voi portate la vita, voi portate Gesù Cristo, noi portiamo la parola, noi portiamo il Signore. Lui sta camminando con noi, cammina con me, con te. L'afferrate? Ecco perché dice: non attristate lo Spirito Santo, per la quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Giusto? Custodire, la parola chiave è custodire la parola nel cuore. Costi quel che costi. Le situazioni ti possono travolgere, le situazioni ti possono fare male, le situazioni ti possono indebolire per farti sentire la fragilità che tu hai, ma non ti possono atterrare, perché il trono di Dio è nel tuo cuore. Non ti possono atterrare, tu sarai sempre vincitore. Così dice il Signore alla Scrittura. Alleluia. Vedete? Ecco dov'è. Dio deve veramente fortificarci nella fede. Vedete, continua ancora. Giusto questa piccola pagina. Non è tanto. Oh, c'ho tanti passi della Scrittura e poi leggeremo rapidamente. Dai. Non... E se è veramente chiamato da Dio, allora Gesù Cristo si riflette tramite Lui per la gloria della Shekinah. E fa le medesime opere che Gesù fece una volta, manifestando lo stesso Evangelo, predicando la stessa parola essendo manifestata nella stessa misura di una volta. Oggi è data la stessa misura come nel giorno di Pentecoste. Fratelli, vogliamo vedere tanti miracoli, ma credo che, certo vogliamo vedere Dio all'opera, vogliamo vedere Gesù Cristo, la Shekinah all'opera, giusto? Vogliamo vedere agire, ma la prima cosa che devo vedere agire è se sono io in armonia con la parola, vero? Giusto? Se siamo in armonia con la parola, noi vogliamo essere in armonia totale con la parola, sottomissione totale alla parola di Dio, sottomissione, vedete? Il trono della grazia, e qui ci sono tanti passi della Scrittura, ma il trono della grazia, sia Ezechiele, sia Giovanni, videro le stesse cose. Adesso stiamo arrivando alla conclusione, ci arriveremo fra poco. Ed è qui che vorrei che comprendiate qualcosa. Oh, ve ne prego, non mancatelo. Quanti sanno che questi cherubini erano delle creature viventi e non delle bestie, secondo le citazioni delle varie scritture, delle varie Bibbie, vedete, secondo le traduzioni, cioè, vengono chiamate animali viventi, ma non sono animali. Vedete, qui non abbiamo la certezza totale. Anche lì, quando mi sono andato una volta a fratello Franche, lui parlando dice: ma no, dice, la Bibbia dice che alcune Bibbie dicono che sono animali. No, dico, fratello Franche, io so che sono creature viventi. Alleluia, giusto, sono creature viventi, sono animali. Vedete? Quindi, voilà. Quanti sanno che questi cherubini erano delle creature viventi e non delle bestie? Erano di un ordine superiore. State attento a quello che dice. Noi tutti l'abbiamo già letto, ma per quelli che l'ascolteranno, se Dio facendo grazia, se il sito è pronto, il sito, possono ascoltarlo, possono vederlo. Vedete, un angelo appartiene ad un ordine superiore o inferiore all'uomo? Questo è il fratello Branham che parla, eh? Quindi possiamo avere fede, eh? Non è un uomo, cioè Dio, non è un uomo, è un uomo mandato da Dio, ecco, capitemi, capite? Cioè, per dirvi, c'è una riferenza speciale. State attenti. Un angelo appartiene ad un ordine superiore o inferiore all'uomo? Chi è più grande, un figliolo di Dio o un angelo? Un figliolo di Dio, non dice Dio, un figliolo di Dio. Dio, chi preferisce udire? Un angelo che sta davanti a lui per intercedere? O qualcuno fra voi che intercede? Qualcuno di voi, perché siete figliuoli e figliuole. Essi sono soltanto dei servitori. Essi sono dei servitori. Ma voi siete dei figliuoli e delle figliuole. Così vedete quale autorità avete. È tempo di usarla. Alleluia. Jean, alleluia, è tempo di usarla, cioè dire nel senso, ma una spada in mano ad un incredulo o miscredente sarà più male che bene. Ma la spada data ad un vero credente, nato dallo Spirito di Dio, camminando secondo la parola di Dio e la volontà di Dio, pensate che questa spada non è qualcosa di speciale, di meraviglioso? L'autorità che viene da Dio, giusto? Dove nel nome di Gesù Cristo ogni ginocchio, ogni demone non ha niente a che fare con voi, non ha niente a che fare con voi nel vostro cuore, nella vostra vita. Dovete cacciarlo, dovete cacciarlo, dovete Satana vattene, sono stato riscattato, non puoi nulla con me, non puoi nulla. Sapete che Efesini 6, poi Efesini 6 versetto 10, Efesini capitolo 6 versetto 10, da dove parla della corazza, dell'elmo, vedete? Magari il diavolo viene, che non abbiamo a lottare contro carne e sangue, abbiamo a lottare contro queste autorità, questi principali, questi spiriti che sono lì nell'aria. Vedete dov'è la normalità delle cose? Allora chi deve vincere? Ecco dov'è la volontà di Dio, ecco dove quello che il fratello Brano è qui ci sta dicendo, vedete? Chi è più grande, un angelo o un figlio di Dio? Ma la parola figlio di Dio e figlia di Dio, non so come dire, c'ha un peso. Io sono figlio di mio padre Foreschieri, e quindi c'è, io sono suo figlio nella carne, giusto? Quindi difendo questa casata, difendo questo, è lui che mi ha messo al mondo, giusto? Quindi è mio padre.
È il primo legame,
diretto, netto, come la mamma, uguale, la mamma, uguale. Quindi se io lo... ecco perché qui diceva, vedete, come si passa da questo a quello? Come si passa da questo a quello, vedete? Alleluia! È qui, è la volontà tua, è il tuo cuore, la volontà, esattamente come nel giardino dell'Eden. Alleluia, ci siete? L'abbiamo afferrato questa mattina? Tutto è possibile a colui che crede? La sua parola è la verità. Quindi Satana non ha niente a che vedere con la sposa di Gesù Cristo. Tutte queste interpretazioni che noi vediamo attraverso i fratelli, tutte queste idiozie, perché sono idiozie, non vengono da Dio, non viene dal trono della grazia. Sei stato destinato a predicare, tu predicherai la parola di Dio, genuina. Dio ha detto a fratello Frank, prima di morire, dice adesso vai tranquillo, adesso me ne occupo io. Chi è io? Chi è quell'uomo che dice io? Se non è lo Spirito Santo che dice io. Alleluia! Vero? È Cristo che si deve occupare. E Dio ci fortifica nella fede. Ci faccia grazie. Vedete? Essi sono soltanto dei servitori. Cioè, abbiamo un privilegio enorme, immenso, di essere chiamati figli e figlie di Dio. È un privilegio grande. Dovete riconoscere che la vostra struttura fisica non conta niente. Quello che conta è la struttura spirituale che avete dentro. Davide era un uomo piccolino. Paolo, un uomo piccolino, insignificante. Ma lui teneva testa al lupo, teneva testa all'orso, vedete, parlando di Davide, Ci siete? Nel naturale già. Quindi Dio era là. Oh, mi devo calmare. So che il Signore è meraviglioso, so che questa parola è fondata da Dio direttamente, vedete? Quindi che Dio ci aiuti ad afferrarla con tutto il cuore, ad afferrarla. Se ci sono altri passi della scrittura, mi voglio fermare qua. Voglio leggere altri passi della scrittura, Salmo 119, prendete il Salmo 119. Prendete come Salmo 119. 119, 11 se non sbaglio. 119. versetto 11. Io ho riposto la tua parola nel mio cuore, a ciò che io non pecchi contro te. Vedete, custodire questa parola, custodirla, lasciarla dentro e farla vivere, farla vivere, perché la parola è vita eterna, è la vita, e se io la lascio dentro, lei vive, lei porterà frutto, vedete? Io ho riposto la tua parola nel mio cuore, l'ho nascosta, piuttosto la parola giusta, io ho nascosta la tua parola nel mio cuore, a ciò che io non pecchi contro te. Ma di cosa si può peccare? Non andiamo più a ballare, giusto? Non andiamo più a, non so come dire, a giocare fuori, non so come, a fumare, a bere, non lo so, giusto? Quindi di che cosa possiamo peccare? Voi giovani, che cosa potete peccare? Nel senso, vedete? Non è l'incredulità? Non è non accettare quello che Dio vi ha dato? Correggetemi se mi sbaglio, mi è piacere. Io voglio vivere la parola di Dio. Ci siete? Quindi non credere quello che Dio ha messo alla tua disposizione, quello che Dio ti ha dato nelle tue mani, fallo vivere. Provaci, insisti, guarda la parola. Allora, ritenendo la parola, tu puoi compiere la volontà di Dio, tu puoi farla, altrimenti non puoi farla, giusto? Alleluia. E quando viene, c'è il dolce e c'è l'amaro. C'è il dolce e c'è l'amaro. Cioè dire, se il Signore deve riprendere qualcuno, lo riprende alla maniera dello Spirito del Signore. Se io lo riprendo alla maniera umana è diverso. Ma se lo riprendo allo Spirito del Signore è diverso, giusto? Vedete la differenza? L'afferrate? Tutto per l'edificazione, tutto per dimostrare che Dio regna in mezzo di te e nel tuo cuore. Alleluia, vedete? Quindi sono cose che sono speciali veramente. Prendete 1 Timoteo capitolo 6. Guardate Paolo cosa dice? 1 Timoteo capitolo 6. 1 Timoteo capitolo 6. E tutta la fine del capitolo, versetto 20. Vedete, Paolo dice: O Timoteo, O Franco, guarda il deposito, schivando le profane vanità di parole, vedete? Cioè dire, il discernimento dello Spirito viene dentro di te, e tu sai se viene da Dio o viene dall'uomo religioso. State attenti, vedete? Guarda il deposito, schivando le profane vanità di parole e le contraddizioni delle falsamente nominate a scienza, della quale alcuni, facendo professione, si sono sviati dalla fede. La grazia sia teco, amen. Vedete? Quindi guardiamo questo deposito, custodiamolo, la cosa la più cara che ci possa essere al mondo. Ci credete? Perché tutto passa, tutto deve passare, vero? Tutto. Le cose visibili passeranno e le cose invisibili che non passeranno, vero? Alleluia! Quindi Dio veramente è colui che fa grazia, colui che fortifica la fede, colui che ci indirizza la direzione giusta, ci aiuta a servirlo in spirito e in verità, vedete, secondo la misura della fede che Dio ha dato a ciascuno. Alleluia. Due Timoteo qui vicino, due Timoteo, diciamo dal versetto 11: certa è questa parola, che se moriamo con lui altresì viveremo, se perseveriamo con lui altresì regneremo, se lo rinneghiamo ed egli altresì ci rinnegherà. Se siamo increduli, egli pur rimane fedele, egli non può rinnegare se stesso, vedete? 1 Timoteo capitolo 2, 2 Timoteo 1, ancora 1, 1 versetto 13. ritieni il modello. 2 Timoteo capitolo 1, 2, quelle che abbiamo letto, vedete, è questo qui adesso, questo passo, sempre 2 Timoteo capitolo 1 versetto 13, ritieni il modello delle sane parole che tu hai udito da me. Io direi a questi fratelli: che cosa avete udito da fratello Branham? Che cosa avete udito da fratello Frank? Che cosa avete udito di questa? Vero? Giusto? Che cosa avete udito? Cosa abbiamo udito? Vedete? Tratteniamo il modello sano che hai udito da me in fede e carità, che in Cristo Gesù guarda il buon deposito per lo Spirito Santo che abita in noi. In noi. Vero? Alleluia. Lo sentite? Ce l'avete? Vi rallegra il cuore? Siamo fiduciosi di ciò che Dio sta facendo e come Dio lo vuole fare? Ci vogliamo fortificare nella fede, anche nella debolezza umana. Ammettiamo, lo dobbiamo ammettere che siamo deboli, che siamo fragili, perché siamo nati nel peccato. Dobbiamo accettarlo. La fragilità è qualcosa, è qualcosa che appartiene all'uomo, alla natura umana. Non siamo forti, ma colui che è in te è più forte di colui che è nel mondo, vero? Dice la scrittura questo? Vero? Ma colui che è in te è più forte di colui che è nel mondo. Alleluia. La parola viva, redente, la parola viva, preziosa, meravigliosa. Vedete, fin dal principio, fin dal principio. Andiamo ancora. Luca 2,19, Luca 2,19, avete afferrato che il soggetto era di custodire, giusto? Vero? Tutto quello che noi abbiamo letto, possiamo dare la risposta a questi bravi fratelli, che Dio li possa veramente benedire, che non vedono, che non guardano il Papa. Il Papa è lì a Roma, ma fanno molto, poi ci andrà lì a Gerusalemme, è scritto che si siederà nel Tempio. Vedete, già ha incominciato ad accusare direttamente Israele. Avete sentito? Ma questo è genocidio, sono morti dei bambini. Ho sentito al telegiornale ieri. Dice questo mi tocca veramente, Israele, netto e chiaro, vedete? Come fa adesso a dire il contrario con la diplomazia cattolica, a cercare di aggiustare la frase verso Israele, verso il popolo ebreo, verso tutti gli altri, vedete? State attenti, vedete? Come tutto si sta mettendo a posto, piano piano. Il Signore sta per tornare, amici miei, guardate. Io lo credo veramente con tutto il cuore. Versetto 19 dice: Maria conservava in sé tutte queste parole, conferendone insieme nel suo cuore. Quindi quando la parola arriva, è che c'è un soggetto che si allinea, o un'altra parola che arriva, bisogna recuperarle, giusto? State afferrando? È un esercizio che Dio ci aiuta a farlo, che Dio mi aiuta a farlo continuamente. È un esercizio, dobbiamo tenerlo, anche che le preoccupazioni di questa terra, le più grandi che si fossero, questo deposito deve rimanere nel cuore, così dice il Signore la scrittura, vero? Tutte le circostanze della terra non possono mai togliere questo deposito, anzi è questo deposito che ti aiuterà a rimettere a posto tutte le situazioni esteriori. Questo deposito, se tu non ce l'hai, tu non ci arriverai. Dobbiamo arrivare alla meta? Vogliamo arrivarci alla meta? Alleluia. Che Dio veramente ci benedica. Vedete, custodiva tutte queste parole nel cuore, anche che ha detto, anche che custodiva queste parole nel cuore. Vedete la debolezza umana, che sapeva benissimo Maria da dove è uscito, chi era Gesù. Non aveva niente a che fare con Giuseppe, ci siete? Era qualcosa di soprannaturale, l'angelo l'ha visitata. Siamo in tempo di Natale, la gente sta perdendo la testa completamente, non sanno più cosa devono fare con questo Natale, non sanno più cosa devono fare. Non ci sono altri che divertimenti, invece uno spirito, lo sentite lo spirito? Ma è terribile. Quindi tocca anche i credenti del messaggio, state attenti. L'influenza, perché ci sono i nipoti, ci sono i figli, ci sono i cugini. L'influenza è terribile. Vedete un po', guarda il tuo cuore, al di sopra di qualsiasi cosa, al di là di tutto, guarda il tuo cuore. Vedete come il guardiano che sul trono, questi esseri viventi sul trono che sono là, che stanno attenti, sono lì per te. Nel giardino dell'Eden, naturalmente che ci sono questi cherubini che non fanno entrare gli increduli, non possono entrare, ma tu che sei credente, hai il diritto a mangiare dell'albero della vita. Hai il diritto di andare a prendere il frutto e dire grazie Signore, mi hai fatto tuo figlio. Al di là di quello che può essere un servitore di Dio, un profeta di Dio, è sempre un figlio di Dio. Alleluia. Ci siete? Che Dio ci aiuti a buttare fuori tutto ciò che ancora è del mondo, tutto ancora che è ancora incredulo, che non ha niente a che vedere con la comunione personale con Dio, con la parola di Dio. Vedete? E come stavo dicendo, mancato tutto. È qua vicino, guardate, marcato tutto, il giorno della festa di Pasqua, 12 anni, Gesù aveva 12 anni, se ne va nella sinagoga, si siede, prende il libro, comincia a leggere, a 12 anni, la mamma lo cerca, papà lo cerca, vedete? Quindi aveva dimenticato quelle parole. Vedete la fragilità, state vedendo la fragilità? Questo sentimento che non ha niente a che vedere con quello che viene da Dio. Aveva dimenticato e gli dice questo, guardate cosa gli dice. E quando essi lo videro sbigottino, e sua madre gli disse: figliuolo, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io ti cercavamo, essendo di gran travaglio, preoccupatissimi. Ma gli disse loro: perché mi cercavate? Non sapevate voi che mi conviene occuparmi delle cose del padre mio? Ed essi non intesero, non hanno capito le parole che ha detto, non l'hanno capito, era ferrato. Ci siete? Che Dio ci possa dare lo spirito di discernimento per discernere le cose. E pertanto Maria è lei che l'ha messa al mondo, umanamente è lei che l'ha messa al mondo,
che sapeva da dove arrivava.
Vedete come le cose possono vacillare in un momento.
Quando prevale
il sentimento umano e non c'è più quel guardiano che guarda il tuo cuore, giusto? Il guardiano che guarda il tuo cuore, perché quel cuore ormai, volevi o non volevi, appartiene a Dio. Alleluia! Quindi dobbiamo stare attenti. Vedete, questa cosa è grande, bisogna stare attenti, vedete? E i pastori se non sono ritornati, vedete, guardava insieme, conferendo nel suo cuore, ecco dov'è. E questa cosa è meravigliosa, amici miei, meravigliosa. Ebrei 11, e ci fermiamo là, Ebrei 11, si possono leggere tanti altri passi della scrittura, ma finiamola, finiamo qua. Alleluia. Ebrei 11, ce l'ho qua. Non è difficile, il primo versetto, lo sappiamo tutti, alleluia, lo sappiamo tutti. Ora la fede è una sicurezza. Meditate un po', 2 secondi. La fede è una sicurezza. Giusto? Alleluia. Delle cose che si sperano. Io spero una guarigione? Io spero che la cosa possa andare, se c'è un bisogno, una necessità. Giusto? Quindi è questa sicurezza che deve esserci. Perché la fede è sicurezza delle cose che si sperano. È una convinzione. Come è scritto da te, Jean?
La King James dice la sostanza.
La sostanza. La Darby dice convinzione. Proprio convinzione, essere convinti. Convinti. C'è sicurezza e convinzione. Giusto? Alleluia. Vedete? Una sicurezza delle cose che si sperano e una convinzione delle cose che non si vedono. Alleluia. Perciò che per essa fu resa testimonianza agli antichi, per fede intendiamo che i secoli, eccetera, eccetera. Vero? Ecco la fede. Vero, giovani? Giusto? La realtà. Quindi è qualcosa che è dentro. Qualcosa che non può essere, non viene di fuori, è dentro. La fede è al contrario dell'incredulità. È vero, è l'opposto. Credo, non credo. Stamattina, dico questo, no? Sapete, è più giovane di me quasi, lei ce n'ha, c'è anche lei, ce n'ha 18, io ce n'ho 81, lei ce n'ha 18. Martina ha detto, io ho preso forza. Se era lei sarebbe rimasta a letto. Se era lei Carmela sarebbe rimasta a letto. Ma come c'era la figlia di Dio, giusto? C'è la figlia di Dio, dice no, alzati, vai. L'avete afferrato? Vedete che non è difficile da vedere queste cose. Non è difficile. Giusto?
Scusate, quando mi sono alzata dal letto, io ero così appoggiata al tavolino che volevo farcela. Però ho detto no.
Non ce la facevi. Ecco. Alleluia. Quindi che Dio veramente ci benedica, ci dia forza di custodire nel nostro cuore la parola di Dio. E secondo la fede, secondo quello che Dio ti ha dato, fallo uscire. Servi il Signore, servilo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua. Basta, finito. Dio non domanda nient'altro. Dio, i superi uomini non c'è. È l'invenzione umana, l'invenzione del diavolo piuttosto che i super uomini. Noi abbiamo un super Dio, non so come dire, un super Signore. Alleluia. Che è al di sopra di tutti gli dèi. Alleluia. Che Dio ci benedica, ci aiuta, ci fa grazia e ci fortifica.
Amen.
Ci fortifica. Abbiamo bisogno di essere fortificati. Custodendo questa parola, la volontà di Dio si può manifestare, si può mettere in atto, altrimenti abbiamo difficoltà, amici miei. Alleluia. Ci vogliamo alzare. Sapete che partiremo qualche giorno per Natale, adesso andiamo su, anche per andare su piuttosto per vedere un po' la... Non è la famiglia particolarmente, sì, è la famiglia, ma... E la chiesa che volevo andare a vedere un po', avevo già detto a Gianfranco e ai fratelli, e voglio andare a vedere questi 4 giorni, diciamo che siamo, e poi alla fine dell'anno, Dio volendo, avremo la Santa Cena. Il 31 avremo la Santa Cena, staremo qui tutti insieme, chi vuole venire viene, chi può venire viene, viene, voilà, voilà. A Dio sia veramente tutta la gloria, che possa veramente benedire quelli nostri. Pregate per noi, pregate affinché, sapete, che Crefeld è una testimonianza, deve rimanere veramente una testimonianza fino alla fine. Ciò che non ha potuto fare, fratello, fai perché Dio non gliel'ha permesso, perché doveva andare così, ma fino alla fine, fino al suo ritorno, deve essere una testimonianza. Alleluia, ci vogliamo alzare. Vogliamo cantare un canto, vogliamo cantare un canto. Alleluia. Altra volta abbiamo cantato per la fede, una volta insegnata. A me piace questo cantico, mi piace anche a voi? Ce ne sono tanti altri, ma io non sono un cantautore, un cantante. Sono tanti bei cantici qua, di diverse maniere, ma sono un po'. Vogliamo cantare per la fede, una volta insegnata? Questa fede che deve rimanere nei nostri cuori. Vediamo se è vero che ce l'ho qua. No. Dovrò. L'ho vista adesso. Quanto? 241. Ok. 241. Alleluia. E poi ci consacreremo al Signore e preghiamo. E la fede. Thank you. volete? Oh, lo desideriamo, Signore. Oh, trovarci fino alla fine, tutti insieme, tutti insieme. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. E nessuno ne mancherà di quelli che il Padre mio mi ha dato. Oh, alleluia! Grazie Padre, grazie Padre. A te va l'adorazione, la lode, i ringraziamenti. A te va i nostri cuori, il mio cuore. Oh, fino alla fine, fino alla fine. Un giorno anch'io potrò dire, ho lottato e ho osservato la fede. E con la fine del corso il soffrire è cessato in eterno per me. Sì, Signore, grazie. Grazie, tu visiti il cuore, quelli che ci stanno ascoltando attraverso internet, noi tutti, visita i nostri cuori. La tua presenza, questa scecchina, gli occhi nostri umani non possono vederla, ma il cuore nostro lo risente. Sa che tu sei presente. Sa che sei qua, Signore. Oh, che ogni uomo, ogni donna, ogni figliolo di Dio, ogni figliolo di Dio, noi tutti ci possiamo sottomettere a te. Al Padre della vita, oh, all'Iddio di tutte le luci, sì, Signore, che possiamo sottometterci da te.
Amen.
Oh, benedici ancora la tua parola, oh, suggellala nei cuori e consacra a te le nostre vite. Io alzo le mie mani a te, Signore, possa tu consacrare ancora la mia vita a te e possa portare frutto nella bianca vecchiaia, come tu hai detto, che fino alla fine possiamo portare frutto. Meraviglioso Padre, che la tua benedizione scenda in mezzo ai cuori, glorifica te stesso, fatti sentire, fai sentire la tua presenza, questa presenza meravigliosa che ci accorda attraverso la tua parola, attraverso il tuo spirito. Grazie, Signore, grazie per le sorelle, per i fratelli, per i giovani. Grazie, Signore, per quelli che ascolteranno. Oh Gesù, riempili del tuo spirito, riempili della tua parola, della tua fede. Oh, fai grazia, Padre, fai grazia. Signore, interrompi questo spirito che circola e che impedisce veramente il vero cristiano di uscirne fuori. Fai grazia.
Amen.
Fai grazia, Padre, fai grazia. Oh, meraviglioso Signore, grazie per questa mattina, questa tua preziosa parola, quello che abbiamo già sentito. Sei tu che conduci ogni cosa, sei tu che fai ogni cosa. Dipendiamo veramente da te.
Amen.
Che possiamo fare senza di te? Che possiamo fare? Niente, Signore. Accompagnaci ancora questa settimana, noi che partiremo, quelli che rimangono, rimani con tutti noi, Signore, come ce l'hai promesso. Tu non ci lasci e non ci abbandoni.
Amen.
Grazie, a te va l'adorazione, la lode e i ringraziamenti del mio cuore, del nostro cuore, perché tu sei rimani e sei sempre fedele. Grazie, grazie per ogni cosa. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
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 Amen. Alleluia. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Meraviglioso Padre, grazie.
Grazie.
Oh,
in questo giorno, Padre Celeste, con la tua preziosa parola, Signore, con il tuo intervento, ci fai fare un passo avanti, Signore, per il regno di Dio, Padre Celeste. Ed è vero, Signore, vogliamo tenere la tua parola, suggellata nei nostri cuori, per non peccare contro di essa, Padre Celeste, perché la tua parola è la nostra vita, Signore. È quella per la quale noi abbiamo veramente dato noi stessi, Signore.
Abbiamo
lasciato ogni cosa, Padre Celeste, per poterti servire, per poterti adorare, per poterti glorificare. Tu sai cosa aggiustare, Signore, tu sai cosa mettere a posto nella vita di ciascuno. Fallo, Padre Celeste, perché più che mai, Signore, i tempi si avvicinano e vogliamo essere pronti, Signore, non vogliamo rimanere indietro, vogliamo, Signore, camminare a passo, Signore, affinché ogni cosa sia fatta secondo la tua volontà, Signore, e non la nostra, Padre Celeste. Sì, Signore, fortifica i nostri cuori, Padre, perché lì risiede, Signore, lo Spirito, lì risiede l'Onnipotente, lì risiede, Signore, il nostro sì alla tua vita, Signore, alla tua grazia e alla tua misericordia, Signore, e al tuo perdono, Padre Celeste. Fai rivivere i nostri cuori, Signore, falli veramente, Signore, glorificare il tuo nome attraverso
un'ubbidienza vera e divina, Signore. Possiamo, Signore, veramente servirti come tu vuoi, Signore, secondo la tua parola, secondo il tuo spirito. Grazie, benedici i nostri cuori, Signore. Oh, benedici pure Franco e famiglia che partiranno, e tutta la tua Chiesa, Signore, e tutto il tuo popolo di Dio. A te la parola e l'onore nel nome santo di Gesù Cristo.
Amen.
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 Grazie Gesù. Grazie Padre per la tua presenza.
Oh sì, Signore, la tua Shekinah. Sì, Gesù. Sì, Gesù. Grazie.
Grazie Gesù, grazie.
Grazie Signore, ancora per questo giorno, Signore, come tu parli lo
stesso.
Come tu, Signore, ci hai chiamati a te, Signore, per servirti, Signore, allora, Signore, tu sei degno, Signore, di lode il ringraziamento, Signore. Oh Padre Santo, aiutaci, Signore, ad essere, Signore, ogni giorno con te, Signore, ogni momento con te, Signore. Perché tu vedi, Signore, Signore, tu sei i nostri cuori.
Sì, sì.
Oh Signore, facci bene, Signore,
sì,
in questa locazione, Signore, che tu hai dato il mondo. Signore, tu ci hai scelto, Signore, perché tu ci hai amati, Signore, ancora prima della fondazione del mondo.
Sì, Signore.
Oh Signore, tu sai i bisogni, Signore, che ci sono, Signore, in mezzo al tuo popolo. Oh,
amen.
Oh Signore, e guarigione che abbiamo bisogno, Signore, sì, di essere salvati, Signore, in questi corpi, Signore. Padre Celeste, tu conosci, Signore, il mio cuore, Signore. E noi ci affidiamo a te, Signore, per le tue cose. Intervieni, Signore, nelle nostre debolezze, Signore, in tutte le cose, Signore, tu, Signore, sei un Dio vivente, Signore, e noi ti ringraziamo. Veramente per tutto quello che ci dà, per tutto quello che fai, Signore. Benedice il tuo popolo, Signore,
spazio,
terra, Signore. Intervieni tu, Signore, per tutti i bisogni, Signore, spirituali, Signore, sì, Padre Celeste. Ti preghiamo, Signore.
Oh,
Gesù. Di aiutarci, Signore, di sovvenirci, Signore, in tutte le cose, oh Padre. Oh, grazie, Signore, per la vita che mi dà, Signore. E per tutto quello che fai per me, Signore. Ti ringrazio, Signore, con tutto il mio cuore. E con il nome santo di Gesù Cristo, tuo Figlio.
Amen.
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 Grazie, Signore. Grazie. Grazie.
Grazie.
Alleluia, vieni Gesù. Grazie Gesù. Alleluia.
Ti ringraziamo Signore, con cuore Signore veramente pieno di gioia Signore. Oh Signore, per quella sorte Signore che tu hai riservato per ognuno di noi Signore. Oh veramente, quando eravamo nel buio Signore. Oh Signore, non ci rendevamo conto delle tenebre, Signore, ma quando Signore ci hai fatto vedere, ci hai aperto gli occhi, Signore, abbiamo visto dove eravamo, Signore, e abbiamo visto la luce che tu ci hai donato, Signore.
Grazie,
veramente, grazie Signore che ci hai strappati, Signore, ci hai tolto da quel fango, Signore, come abbiamo anche cantato in un cantico oggi, Signore.
Amen.
E ci hai messo, Signore, veramente, oh Signore, in un luogo santo, Signore.
Alleluia.
Al tuo cospetto, Alleluia. Signore, fai veramente, Signore. Che questi nostri corpi, Signore, che questa nostra vita, Signore, siano testimonianza, Signore, siano veramente, oh Signore, quel profumo soave, Signore,
Alleluia.
Che può veramente, Signore, darti gioia e piacere, Signore, nel vedere i tuoi figliuoli, Signore, oh Signore, che sono obbedienti, Signore, e che fanno la tua volontà, Signore, perché veramente, Signore, hai cambiato i nostri cuori, Signore.
Alleluia.
Veramente ti ringraziamo ancora oggi di questa giornata che ci hai donato, Signore.
Grazie,
ti presentiamo, Signore, come si è già detto, Signore, fratello Franco, Signore, che farà questo viaggio, Signore, benedicilo, Signore, insieme a Filippa, Signore. Oh Signore, che devo affrontare, Signore, un viaggio non indifferente, Signore, ma che nonostante l'età, Signore, veramente Tu gli dai ancora il vigore e la forza per farlo, Signore. Veramente Ti ringraziamo, Signore, anche per i fratelli lì a Krefeld, Signore, che veramente, Signore, la Tua luce, Signore, possa illuminare, Signore. Oh Signore, quello che Tu hai voluto stabilire lì, Signore. E anche, Signore, per tutti i fratelli, Signore, perché veramente, Signore, che sono nel mondo, Signore, che certe idee, certe cose, Signore, veramente, oh Signore, stiano lontane, Signore, perché Signore, ognuno di noi, Signore, in questo tempo, credo, Signore, veramente ha a che fare solo con Te, Signore.
Amen.
E Tu Ti vuoi dimostrarti, Amen. Vuoi manifestare, Signore,
Amen.
Nelle chiese locali, sì, Signore, a seconda dei bisogni e le necessità che lì ci sono, Signore.
Alleluia.
Per questo Ti ringraziamo anche del fratello Franco che è messo qui con il Signore, con il suo ministerio, Signore, così come benedicilo, Signore, così come tutti gli altri fratelli che hai messo nelle piccole chiese locali.
Amen.
Fai veramente
Amen.
Che ci sia sempre chiarezza, Signore.
Oh
Signore, perché la Tua parola, Signore, abbia la preminenza sopra ogni cosa, Signore. E così, Signore, veramente, benedici, Signore, i fratelli, le sorelle collegati via internet, chi ascolterà magari questa predicazione, Signore, e veglia su di noi, Signore, in quello che faremo oggi, nello stare insieme, Signore, nel nostro andare, venire, nei giorni futuri, Signore, ma che veramente, Signore, la prima cosa, Signore, davanti agli occhi nostri sia sempre, Signore, la santificazione che Tu hai messo in noi, Signore, e il fatto di essere Tuoi figlioli, Signore, e renderti onore, Signore, con la nostra vita, Signore. Veramente Ti ringraziamo. Benedici il popolo di Israele, Signore.
Amen. Sì, Signore.
Oh, Signore, veramente, Signore.
Oh, Tu non lo lasci.
Amen, Signore. Amen, Signore. Veramente sono tempi messianici, profetici, Signore. Ma, Signore, veramente vedo che solo gli eletti, Signore, possono vederle queste cose. Certo, si sentono cose brutte, la guerra è una cosa brutta, Signore, ma non di meno, Signore.
E
quello,
tu
Signore,
tu
è quello che, Signore, Tu avevi stabilito, avevi già visto, Signore.
Sì, sì, sì.
Ti ringraziamo, Signore, veramente. Oh Signore, e che ora, Signore, facci sentire sempre la presenza del Tuo braccio disteso su noi, Signore, la copertura delle Tue ali, Signore, sopra le nostre famiglie, sopra ognuno di noi, nel santo e prezioso nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ti ringraziamo, Signore. Bendice anche fratello Antonio lì dov'è, Signore, con la sua famiglia, Signore, i suoi cari, Signore.
Oh
veramente, Signore, benedici fratello Ibo, fratello Carmine, sorella Lucia, Signore, che sono collegati, Signore. Grazie, Signore, veramente. Amen. Ti ringraziamo invocando su ciascuno di noi il santo nome di Gesù Cristo, il Signore nostro. Amen.
Amen.
Amen. Che il Signore ci benedica. Amen.
Amen. Amen. Grazie, Gesù.
Pace, fratello Carmine, sorella Lucia, Ibo, Dio vi benedica.
Dio vi benedica. Pace.
Pace.
Dio vi benedica.
Pace. Dio vi benedica. Pace.
Amica te pace.
Ti fermo mai.
No, io ho fatto, ce l'ho fatto.
Carmela, che te?
Carmela la porto io, sì. Non so, se vuole rimanere,
se vuole la porta, che la porto io.
Come vuoi tu? No, domande, domande.
Pace, Carmine, Lucia, Dio vi benedica.
Pace, Dio vi benedica, pace, pace.
Buona continuazione, Lucia, Dio vi benedica. Pace.